bene, io intanto io ringrazio tutti per essere qui, andrei subito al sodo visto che è un piacere vedere com'è affollata questa sala. E abbiamo appena siamo stati lì sulla porta per toccare il tempo alle persone che presentavano il loro progetto editoriale prima di noi. Io sono una giornalista, mi chiamo Claudia Postolo, lavoro per Ambiente Italia, che è una trasmissione di Rai 3 che viene prodotta e realizzata peraltro a Torino, e sono qui, ho risposto volentieri all'invito di Luca Martinelli, che ha scritto questo libro, L'acqua è una merce perché è giusto e possibile arginare la privatizzazione. Allora, con noi a questo tavolo, lui è l'autore, Luca Martinelli, è redattore e molto attivo di Altra Economia, e invece Emilio Molinari fa parte appunto del Forum Mondiale dell'Acqua, è stato presidente dell'italiano del Contratto Mondiale dell'Acqua, e quindi ci darà anche una dimensione internazionale di questo grosso affare che è l'acqua adesso. Visto che siamo a Torino, io vorrei cominciare a dare una buona notizia, intanto che questo è il terzo fine settimana di raccolta di firme per i referendum che sono stati, che appunto saranno richiesti. Il risultato è al di là di forse delle aspettative dello stesso comitato referendario, perché si sono superate le 400.000 firme, questo è ieri, quindi è veramente un risultato molto incoraggiante ed è molto interessante ed è molto utile questo piccolo libro che io ho usato molto intensamente anche per fare il mio lavoro, perché recentemente ci siamo occupati con Ambiente Italia di acqua, proprio perché al di là di quello che mi viene da definire mantra, no? Perché è opinione ampiamente condivisa che l'acqua sia un bene comune, inalienabile, un diritto primario di qualsiasi essere umano, che non deve essere oggetto di lucro. Bene, ma cosa c'è dal punto di vista economico al di là di questo? Ecco, questo piccolo libro contribuisce a spiegarcelo. Io ho parlato poco fa con Luca ed Emilio e cercavamo di capire come si poteva condurre questo incontro, e io ho pensato di chiedere a loro di chiedere a loro di illustrare il contenuto dei quesiti referendari, perché anche se i segnali sono molto positivi, nel senso che le persone, grazie al lavoro che è stato fatto da anni ormai, dal Contratto Mondiale dell'Acqua, da tante organizzazioni, da ATTAC, mi viene in mente, insomma sono tantissime le organizzazioni che se ne sono occupate, adesso è meno, cioè la gente è molto più informata e la sa molto più lunga rispetto ai contenuti anche del referendum, però in ogni caso un piccolo ripasso secondo me giova. Allora, e quindi abbiamo concordato, ci siamo messi d'accordo perché loro, partendo da Luca, ci spieghino qual è il contenuto per esempio del quesito numero 1, che nell'oscuro linguaggio burocratico riguarda sostanzialmente l'abrogazione dell'obbligo di gara per privatizzare entro il dicembre 2011 almeno il 40% delle aziende che si occupano del ciclo idrico integrato, cioè è uno degli aspetti della legge Ronchi. Io partirei di qua.
Ma anche perché è il punto di partenza anche della riflessione che è contenuta nel libro. E qual è il problema con questo decreto Ronchi che obbliga a mettere a gara il servizio? Intanto nasce falsando la giurisprudenza europea. Nel nostro paese l'idea che è stata descritta all'interno di questo progetto di legge è che l'obbligo di gara risponda a precise richieste dell'Unione Europea, ovvero che l'Unione Europea imponga di mettere a gara i servizi pubblici di rilevanza economica e che tra questi Bruxelles individui anche il servizio idrico integrato. Questa affermazione, ripetuta in più occasioni dal ministro Ronchi, è palesemente falsa, nel senso che l'Unione Europea, anche all'interno del Trattato di Lisbona, cioè la prossima Costituzione dell'Unione, riconosce l'autonomia a tutti i Paesi membri di stabilire quali siano o meno servizi di rilevanza economica, quindi servizi da gestire in una logica di mercato, ma Bruxelles lascia a tutti i Paesi europei anche la possibilità di decidere quali servizi classificare come servizi di interesse generale, e cioè esclusi dall'obbligo di gara. Passando poi a analizzare il meccanismo della gara applicato al servizio idrico integrato, qui i nostri colleghi giornalisti hanno, diciamo, dimenticato nel riportare sui giornali il decreto Ronchi, hanno dimenticato di analizzare il fatto che negli ultimi 12 anni di gare per il servizio idrico integrato nel nostro paese ne sono già state fatte. La gara non è un meccanismo che introduce il decreto Ronchi semplicemente lo rende obbligatorio, ma di gare ne sono state fatte in questi anni, e allora è utile come esempio raccontare una sentenza dell'antitrust con cui nel 2007 sono state multate due società, l'ACEA di Roma e la multinazionale francese Suez, per un accordo di cartello che, a detta dell'autorità garante per la concorrenza e il mercato, ha falsato l'esito dei tre quarti delle gare per il servizio idrico che si sono svolte nel nostro paese. Questo significa che, siccome il decreto Ronchi non ha istituito dei meccanismi correttivi, se anche volessimo pensare che la gara d'appalto è il meccanismo corretto attraverso il quale affidare il servizio idrico integrato, il risultato di queste gare è già scritto, purtroppo.
Ok. Interrompo tutto perché se no ci racconta tutto Allora, una delle caratteristiche che fa sì che, al di là del mantra dell'acqua come diritto, sia difficile andare anche dal punto di vista giornalistico, è proprio che parlare di acqua in Italia e nel mondo ci pone di fronte veramente a una serie, a un concatenarsi di eventi, a un sovrapporsi di interessi e anche al sovvertimento di regole correnti che probabilmente che veramente è sorprendente. Io non lo dico per giustificare i miei colleghi, perché se uno fa il giornalista deve sudare, deve cercare di capirci qualcosa, se no fa un altro mestiere, insomma. Ecco, io vorrei invece chiedere a Molinari, se voglia di spiegarci lui il senso del secondo quesito, magari partendo da un commento di ciò che ha detto Luca.
Riprendendo un attimo quello che ha detto Luca, io vorrei sottolineare una cosa che troverete ben descritta nel libro, che il decreto Ronchi è una missione, come si può dire, una dichiarazione di fallimento dell'intera classe politica italiana. Perché quando un Parlamento accetta e rende obbligatoria la privatizzazione di tutti i rubinetti di un paese con la motivazione che solo la gara e solo il privato possono garantire il benessere dei cittadini e non più il pubblico e la politica, uno gli dice: scusate, perché non tirate giù, si dice, la Claire, e ve ne andate a casa, perché come pubblico avete fallito. Cioè, ammettete di fallire, e quindi vuol dire è il ritiro della politica dalle proprie funzioni, vuol dire. Quindi questa inviterei proprio, e questo, lo diceva già Luca, è in controtendenza a ciò che succede nel mondo, e per certi versi afferma una cultura che è tutta italiana, questa dimensione che il privato è l'unico in grado di garantire efficienza, economicità, e invece il pubblico è un disastro, è una cosa solo italiana. Le motivazioni che nel mondo hanno i privatizzatori non sono di questa natura, sono di altra natura. Detto questo, il secondo quesito è che noi non ci limitiamo a porre la questione delle società private, in cui c'è stato già l'ingresso del privato nelle società per azioni, ma affronta anche il fatto che ormai in Italia tutti i servizi idrici, tutto, in tutto il paese, sono ormai tutte società per azioni. Più della metà, compreso quelli delle grandi, di alcune grandi città, sono società per azioni a totale capitale pubblico. Però le altre invece sono già privatizzate, cioè c'è già l'ingresso del privato a Roma, in Toscana, a Bologna, in Liguria, a Genova, un po' dappertutto, in Sicilia, sono già entrati. Ora il decreto Ronchi fa l'ultimo passaggio, chiude il cerchio dicendo anche quelle che sono a capitale totalmente pubblico vanno liquidate, devono far entrare i privati. Ecco, noi diciamo blocchiamo la Ronchi, perché sarebbe veramente la chiusura definitiva in Italia di ogni concezione di servizio pubblico, e sarebbe un regalo, come vedremo poi, a degli interessi forti nazionali ed internazionali, ma un regalo veramente mostruoso. Noi diciamo che anche le società SPA a totale capitale pubblico sono comunque un'anomalia, sono ancora una forma di privatizzazione. E ne avete una, ad esempio, è qui a Torino. Torino formalmente è una società pubblica, la SMAT, nel senso che è a totale capitale pubblico. Però cosa fa? Forma insieme ai Liguri di AMGA una nuova società, e questa società corre, cioè la SMAT partecipa con i suoi interessi, i suoi capitali, alla formazione di una nuova società, la quale corre nelle gare per prendersi tutta l'acqua della Sicilia, o almeno parte dell'acqua della Sicilia, alcune cose dell'acqua anche in Calabria. Cioè corre nel mercato e concorre. Ecco, questo vuol dire che già la natura della società per azioni ti permette di fare queste cose.
Ecco, ma il più sorprendente ancora è il contenuto del terzo quesito, che per legge stabilisce che le società, il privato che interviene nella gestione del ciclo idrico dell'acqua, ha un utile garantito del 7% che viene computato nella bolletta, è così?
Sì, il terzo quesito chiede appunto di abrogare quest'idea, che ben si sposa con quello che raccontava adesso Emilio. Questo 7% che oggi viene garantito come profitto è presente nelle nostre bollette dalla metà degli anni 90. Questo significa che se una società è pur una società per azioni a totale controllo pubblico, c'è questo 7% degli utili che viene garantito agli azionisti, che sono i comuni, ma comunque viene garantito agli azionisti. Questo è un principio che a mio avviso rappresenta l'avvio della mercificazione dell'acqua nel nostro paese, che è contenuto all'interno della legge Galli. La legge Galli è del 1994, e nell'articolo in cui si stabilisce la composizione della tariffa ci sono due cose con le quali sono profondamente in disaccordo. La prima è appunto la dicitura: all'interno della tariffa ci deve stare un'adeguata remunerazione del capitale investito, che poi con un decreto ministeriale firmato dal ministro Antonio Di Pietro è stato stabilito nel 7%. C'è poi un'altra cosa nella tariffa su cui è importante richiamare l'attenzione, che è questa: dal 94 noi paghiamo all'interno delle bollette tutti gli investimenti sulla rete, cioè anche i costi di investimento vengono caricati sulle nostre tasche attraverso la bolletta. Questo significa che dalla metà degli anni 90 la fiscalità generale non ha più, e quindi lo Stato, non ha più interesse a garantire un servizio idrico adeguato al cittadino. Lo Stato si deresponsabilizza, si è chiamato fuori e ha deciso di lasciare il servizio idrico integrato completamente al mercato. Ecco, questo è un dato importante, perché quello sugli investimenti è la partita vera che si giocherà nei prossimi anni. Abbiamo bisogno di 60 miliardi di euro di investimenti per l'adeguamento della rete e la realizzazione delle fognature in tutto il paese, e questa è la partita chiave. Non a caso nel capitale, dopo mi zittisco subito, nel capitale delle società che gestiscono il servizio idrico integrato in Italia, almeno di quelle quotate in borsa in cui è chiaro il nome degli azionisti, ci sono già due nomi perlomeno che devono farci riflettere: il gruppo Caltagirone, Francesco Gaetano Caltagirone, e il gruppo Impregilo, cioè le famiglie Benetton, Gavio e Ligresti.
Insomma, i soliti noti che si buttano nel business dell'acqua. Io vorrei spiegare, cioè tornare un attimo al libro, perché come vedete, come dicevo prima, quando si parla di acqua veramente si rischia di disperdersi in mille rivoli, perché l'interesse è veramente formidabile, la trasversalità anche le opinioni sono estremamente trasversali, e a questo proposito vorrei citare una cosa che mi ha detto questa mattina la coordinatrice del comitato referendario qui a Torino, Mariangela Rosolen, che è una veterana della politica, della militanza di sinistra in Piemonte. Mi ha detto che molte persone si avvicinano ai banchetti, che a proposito quest'oggi sono in Piazza Castello e in Piazza San Carlo, e dicono: io voto PDL, però su questa cosa non ci sto. E questo è un aspetto anche molto interessante su cui forse ci può fare un commento Emilio.
Sì, devo dire che siamo rimasti sorpresi, noi che ci lavoriamo su da 10 anni, su questa questione dell'acqua e della sua mercificazione, impedirne la privatizzazione nel nostro paese, eccetera. Siamo rimasti sorpresi che in 3 settimane siano già a quota 400.000 firme. Il referendum dura, la raccolta delle firme dura 3 mesi, quindi noi pensiamo di non solo di superare le 500.000 a breve, ma di andare, dico magari un po' se vogliamo con presunzione, ma di marciare verso 1 milione di firme. Questo è quello che, e mi invitiamo a firmare. Ecco, questa è una cosa. Questo già ci dice che siamo di fronte ad un fenomeno inaspettato, perché quando diventano di queste dimensioni i numeri, come diceva prima la giornalista, vuol dire che il popolo trasversale si presenta ai banchetti, si presenta da chi vota PDL a chi vota PD. Io ho avuto esempi per le raccolte di firme in Valtellina, era il popolo della Lega, perché lì a Sondrio ha quasi il 70% dei voti e c'erano i banchetti che avevano, c'erano le file, quindi era il popolo della Lega che andava a votare per il referendum. Cioè questa sensibilità ha creato trasversalmente un senso comune che va, se vogliamo, in controtendenza in quello che negli ultimi 20 anni è stato un po' un dominio culturale ormai, e che ha attraversato, appunto, che ha dominato l'intera politica. Questa visione del mercato risolutore di tutto e questa visione del privato in grado di dare le risposte a tutto. Ecco, qui l'acqua è stata in grado di evocare in ognuno di noi, in ogni persona, al di là dell'appartenenza politica, il senso del bene comune, del bene comune, cioè di dire: siamo di fronte a qualcosa che non possiamo consegnare al mercato, questo deve essere il pubblico, ma non solo il pubblico, forse dobbiamo essere noi cittadini, la partecipazione. Ecco, questa è la prima cosa. La seconda è che se guardate i giornali anche e sentite la televisione, è per la prima volta, cosa che non è mai successo, guardate, nemmeno di fronte a manifestazioni da 2 milioni, non si è mai avuto un incrinarsi delle compagini politiche di questo paese e un loro rimescolamento delle carte. Sull'acqua è la prima volta che assistiamo a un dibattito vero dentro nel PD con una parte non solo del popolo che vota, ma anche dei militanti, ma anche dei dirigenti, perché quando va a firmare al banchetto Franceschini e ci va a firmare al banchetto Marino, qualcosa è successo. Quando la CGIL, come Epifani in testa, va a firmare il referendum, qualcosa di sta succedendo. Da una parte degli schieramenti dei toscani, dei liguri, degli emiliani e di Bersani, in sostanza, privatizzatori della prima ora, e dall'altra invece hai il popolo che preme, è in grado di muovere lo stesso partito. Anche questa è una cosa sulla quale riflettere sul serio. Due novità, per me dire, io credo, e anche questo può essere un tono molto enfatico da parte nostra, che il movimento dell'acqua è quello che sta riuscendo, dove non è riuscito ancora nessuno, non solo a costruire un movimento sociale reale, nuovo, legato a questioni mondiali, legato ai grandi problemi che corre oggi il pianeta, ma a smuovere il conformismo politico di questo paese e la nullità politica della stragrande maggioranza dei partiti.
Considerazione rispetto al libro. In questo libro troverete raccontata molto bene il caso della madre di tutte le privatizzazioni dell'acqua in Italia, che è il caso della Toscana, dove stanno succedendo delle cose molto molto sconcertanti, almeno dal mio punto di vista, che io confesso, anche se forse dovrei, lavoro per una trasmissione che si chiama Ambiente Italia, si occupa di ambiente, io fino a quando non ho letto questo libro non l'avevo tanto capito che funzionava così. Io vorrei, tu riesci, Luca, in modo estremamente sintetico a spiegarci che cosa sta succedendo in Toscana col fatto che il pubblico detiene la maggioranza numerica ma non di fatto, del fatto che i comuni sono costretti a indebitarsi per far fronte a capitali che il privato doveva portare e così via. Proprio il più sintetico possibile.
Sono alcuni dei nodi chiave della privatizzazione, no? Ci spiegano che verrà il privato portando il capitale per l'investimento. In realtà moltissime società, la maggior parte delle società a capitale pubblico-privato, che sono quelle che gestiscono in Toscana, hanno chiesto finanziamenti a banche private. Segnatamente, ad esempio, alcune hanno chiesto prestiti a Deptford Bank, una banca di diritto irlandese. E cosa chiedono in pegno queste banche quando devono concedere il prestito? Chiedono in pegno le azioni della società, oppure beni di proprietà degli enti locali. Questo è quello che accade. Quindi il paradosso è che se le società che gestiscono gli acquedotti parzialmente privatizzate non fossero in grado di far fronte al mutuo, la maggioranza delle azioni della società, perché chiedono i due terzi delle azioni, il 67%, la maggioranza delle azioni della società passerebbero a delle banche nemmeno italiane, perché ci si indebita con banche estere. Ora invece l'unico grazie che io dico sinceramente al decreto Ronchi è quello, e per tornare all'ambiguità dei partiti politici negli ultimi anni, io l'unico ringraziamento che sento di dover fare al ministro Ronchi è che nel suo decreto è scritto nero su bianco che gli enti locali possano scendere sotto il 51%, perché questa è una soglia fisiologica dietro la quale si sono nascosti per tutti questi anni soprattutto gli amministratori locali del Partito Democratico, in testa Sergio Chiamparino, sindaco di Torino, ma con Leonardo Domenici, il sindaco di Firenze, Walter Veltroni, Sergio Cofferati, che ci hanno sempre detto questo: con il 51% io controllo comunque. Allora, a me è capitato come cronista un paio d'anni fa una cosa molto bella: incontrare un segretario comunale del PD del comune di Pescia, in provincia di Pistoia, che dopo 2 anni all'interno del consiglio d'amministrazione di una di queste società privatizzate, 55% di proprietà dei comuni dell'area pisana, pistoiese e lucchese e 45% di proprietà di Acea, Caltagirone, Suez e Monte dei Paschi di Siena, di dire: io mi dimetto perché in 2 anni ho fatto solo il passacarte, perché tutte le decisioni che dovrebbe prendere il consiglio d'amministrazione in realtà le prende l'amministratore delegato della società a Piazzale Ostiense, dove ha sede la CEA a Roma, eppure questa società dovrebbe gestire il servizio idrico integrato in Toscana, nel lato basso Valdarno. Ecco, questo è quel che accade, e accade in virtù di documenti che si chiamano patti parasociali, che vengono sempre firmati quando si apre a capitale privato l'azionariato di società pubbliche. E in questi patti parasociali, che normalmente noi non possiamo vedere né possiamo conoscerne i contenuti, c'è scritto nero su bianco che l'amministratore delegato ha tutti i poteri ordinari e straordinari sull'amministrazione dell'azienda e che la nomina dell'amministratore delegato spetta al socio privato. Così il presidente, che spesso è una faccia ben conosciuta, magari è stato il sindaco di un comune significativo nella zona, in realtà ha un ruolo semplicemente di facciata. Resta lì, si presenta, partecipa agli incontri pubblici, ma ha un ruolo di facciata. Lui, come gli amministratori nominati dal pubblico nel CDA dell'azienda, non contano assolutamente nulla.
Allora, io vorrei che prima di ridare la parola a Emilio, al quale vorrei chiedere una dimensione internazionale del fenomeno acqua, vorrei precisare che se ci sono domande da parte del pubblico, questa è l'occasione per formularle, cioè se avete qualcosa da chiedere, oppure potete, finito l'incontro, andare allo stand di Altra Economia. C'è quel signore che avrebbe già una cosa da chiedere?
Gliela dico subito, io ovviamente non condivido la vostra posizione, no? Posso dirlo che non condivido, perché c'è ancora democrazia, perché anche voi siete molto pericolosi, non è solo il governo che è oggi pericoloso, anche una certa sinistra come la vostra che mistifica. Ma la mia domanda è molto semplice: siccome tutto nasce da un fatto che lei l'ha detto prima, non si investe più da parecchi anni, sono anni che non ci si mette più soldi, e non ci si mette più soldi perché non ci sono più soldi, se lei dice che è vero, io la domanda era solo questa: ma dove li volete trovare questi soldi? Volete dire la verità agli italiani che bisogna aumentare le tasse o le tariffe, oppure te le danno le banche? Scegliete, a me non importa che sia pubblico o privato, ma mi vuoi dire la verità? La verità è che quei 60 miliardi dove li pigli?
Certo. Allora, è scritto anche nel libro. Ora io non credo. Il bilancio dello Stato, io faccio il giornalista in una rivista economica, non faccio politica. Il bilancio dello Stato italiano per il 2010 è di 800 miliardi di euro. 300 miliardi vanno a finanziare il debito, ne restano 500 di spesa corrente. Di questi 500 miliardi di spesa corrente, 23 miliardi sono il bilancio della difesa. Il nostro Stato sta per impegnare 15 miliardi di euro per l'acquisto di 131 caccia bombardieri. Nel bilancio, l'ho letto, nel bilancio di previsione dello Stato per il 2010 ci sono 4,5 miliardi per finanziare le grandi opere. Se non si trovano su questi 800 miliardi 2 miliardi per finanziare gli investimenti sul servizio idrico integrato, è solo perché la politica ha deciso dalla metà degli anni 90 di non investire sul servizio idrico integrato. Le aziende pubbliche che gestiscono il servizio idrico raccontano, i loro amministratori con cui ci siamo confrontati, e molti amministratori sono contrari alla privatizzazione, ci raccontano della gran difficoltà nell'avere accesso a fondi della Cassa Depositi e Prestiti, che pure è nata per questo e ce l'ha scritto. Sul sito della Cassa Depositi e Prestiti c'è scritto in maniera chiara che quell'agenzia nasce per finanziare investimenti infrastrutturali. C'è poi, se considerate, è possibile considerare come fa il Signore ideologiche queste considerazioni, c'è un invito interessante che ha fatto l'estate scorsa Gilberto Muraro. È stato presidente del COVIRI, Comitato di Vigilanza per le Risorse Idriche, insegna scienze della finanza all'Università di Padova, di cui è stato rettore. E l'anno scorso, nel tentativo di richiamare l'attenzione sulle reali esigenze del Paese, ha invitato il governo a considerare la necessità di promuovere un piano acqua invece del piano casa. E ha fatto una considerazione ragionevole Muraro, che è questa: se io promuovo il piano acqua, che significa mettere soldi e sostenere con fondi pubblici la realizzazione degli investimenti sulle fognature e depuratori, io farò un intervento congiunturale per rimettere in moto il settore delle edilizie e delle costruzioni, ma allo stesso tempo strutturale, perché di questi investimenti ce n'è bisogno, per evitare di essere dal prossimo 2015 o ricevere multe dall'Unione Europea per le infrazioni perché non abbiamo i depuratori. Invece fare semplicemente, porre enfasi semplicemente sul piano casa, come ha fatto il governo, va a incidere sullo stesso settore, perché quel piano in più o quella stanza in più te li faranno pure i muratori o il settore dell'edilizia, però farei solo un intervento congiunturale, ma non strutturale, perché andai a costruire degli appartamenti, delle stanze inutili in un paese che è pieno di case sfitte.
Credo che anche Molinari abbia qualcosa da aggiungere. Spero che il signore abbia, il signore non...
No, io stranamente concordo su alcune cose dette dal signore. Non vedo, stranamente, ma io concordo con alcune cose dette. Non mi sento in contrasto. Quando il punto interrogativo è come mai non ci sono stati gli investimenti, e siccome occorrono 60 miliardi in 30 anni, 2 miliardi all'anno, dove li troviamo? Già Luca ha detto si possono trovare, ma io credo che questo è il nodo. Non l'ha ordinato il dottore che in Italia tutti i partiti si presentino come quelli che non bisogna aumentare le tasse e che si dà per scontato che non si possono colpire gli evasori fiscali. Questo è il paese in cui non si possono aumentare le tasse per definizione e non si possono colpire gli evasori fiscali, e questo non c'è niente di ideologico, dire che no, vediamo, perché deve esserci qualcosa di ideologico a dire che uno Stato deve fare i servizi essenziali quando li ha sempre fatti? È forse ideologica gli Stati Uniti, che proibisce a tutti i municipi di privatizzare l'acqua? È ideologica la Svizzera? Non è quella sinistra in cui allude lei, in Svizzera non credo, e nemmeno negli Stati Uniti, eppure hanno fatto oggi, da un anno a questa parte, una legge di modifica costituzionale che introduce che l'acqua è un monopolio di Stato e che tutti i servizi sono sottoposti allo Stato svizzero. La Germania si è fermata. Come mai non si interroga Parigi, la capitale delle privatizzazioni, che ritorna indietro? C'è qualcosa di ideologico. Vede che è trasversale. Vede che è trasversale. Non è la sinistra, perché negli Stati Uniti non c'è la sinistra, in Svizzera non c'è la sinistra, eppure fanno queste cose.
Quando Bonelli paragona Agrigento a Milano e fa il paragone, dice pubblico, dice privato, questa è una mistificazione ideologica uguale a quella di Berlusconi.
Ma lei sta parlando della Gabanelli e qui è un'altra, però
sto parlando del paragone che in Sicilia c'è il privato e non c'è l'acqua, a Milano c'è il pubblico e c'è l'acqua, sono queste equazioni.
No, però per dire, siccome vengo da Milano posso dire una cosa, che non il sottoscritto o il libro di Luca Martinelli, ma Mediobanca il Civicus, che è il centro studi che ha lavorato per Mediobanca, ha messo come le due situazioni virtuose in Italia, dove c'è la minor perdita in rete, intorno dal 12 al 16% della perdita in rete contro la media del 35% in tutta Italia, dove le tariffe sono tra le più basse, no? Dove c'è i maggiori investimenti e i bilanci non sono in rosso, è Milano, città centrodestra, da anni governata dal centrodestra, provincia di Milano fino all'altro giorno governata dal centrosinistra e oggi centrodestra. Quindi non c'è niente di politico, di schieramenti, ma c'è una constatazione dove il pubblico può anche gestire bene, non in debiti e senza perdite in rete, se vuole, se vuole, se assolve al suo compito e soprattutto se c'è un governo che non taglia continuamente i finanziamenti ai comuni e li costringe ad indebitarsi e poi andare a giocare in borsa i derivati per poter far e indebitarsi ulteriormente, ma c'è un governo che le tasse le dirotta giustamente per i servizi essenziali e non magari per fare il ponte sullo stretto di Messina e non per fare la TAV, ecco, tanto per dire.
Informativo.
Io credo sia, vabbè, è corretto e importante che se ne discuta, no? Perché ci sono molte disinformazioni sul tema della privatizzazione dell'acqua. Io ci torno, ci ho dedicato anche un appendice sul libro a come i nostri colleghi spesso mistificano il tema. E se abbiamo voluto mettere in copertina questa scritta, l'acqua è una merce, ovviamente una cosa in cui noi non crediamo, è che perché vogliamo schiaffare in faccia la realtà. Perché la privatizzazione è iniziata 15 anni fa. E c'è una cosa che, ad esempio, tutti i nostri colleghi giornalisti, colleghi miei di Claudia, tendono a fare. Quando c'è da rappresentare gli acquedotti che non funzionano nel nostro paese, viene indicato l'acquedotto pugliese. Ecco, anche questa, volendo, è una mistificazione, perché c'è una cosa. Nello stesso rapporto del centro studi di Mediobanca, quindi ovviamente non dell'istituzione più radicale del nostro paese, è scritto, diciamo così, c'è una tabella e questa tabella fa riferimento alle dispersioni di rete misurandole per litri fratto abitanti. In questa classifica l'acquedotto pugliese è classificato come quello con le peggiori dispersioni, con le maggiori dispersioni del paese, quindi la peggior situazione. Ciò che non tiene conto, ciò di cui non tiene conto questo rapporto, è il fatto che l'acquedotto pugliese è lungo 16.000 chilometri ed è un sistema assai complesso. Prende l'acqua dalla Basilicata, dall'Irpinia e la porta dal Gargano a Santa Maria di Leuca. Basterebbe che i nostri colleghi sfogliassero di una pagina il rapporto Mediobanca per trovare un rapporto, un'analisi delle dispersioni che a mio avviso risponderebbe di più al vero. E il dato è questo, litri fratto abitanti, fratto, quindi rapportato ai chilometri di rete gestita. E se uno fa questo rapporto e misura questo rapporto, vede che il peggior acquedotto italiano, quello con le maggiori dispersioni, è l'acquedotto di Roma, gestito dall'ACEA, la maggiore tra le società quotate in borsa, una delle poche multinazionali del servizio idrico integrato italiane, una società che oggi gestisce l'acquedotto a Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Terni, Perugia, Frosinone, Rieti, Napoli, solo per andare ai capoluoghi di provincia. E allora uno dovrebbe chiedersi, proprio con lo stile della massaia che si occupa di casa propria, ma perché una società dovrebbe avere interesse a gestire il servizio idrico integrato altrove se prima non è in grado di sistemare i propri tubi? Probabilmente perché non è più mossa da una logica di garantire un diritto al cittadino, un servizio di interesse generale, ma semplicemente perché più si allarga il proprio mercato di riferimento, ormai sono quasi 10 milioni gli italiani serviti da società controllate dall'ACEA. Se si allarga il suo mercato di riferimento, allora ha più possibilità di profitto, secondo quella logica di cui abbiamo parlato fino a poco fa.
Allora io vorrei fare due piccole precisazioni. Intanto che, visto che siamo a Torino, vorrei spiegare come è messa Torino dal punto di vista dell'acqua. Cioè, abbiamo detto che c'è una società che è la SMAT, che in realtà funziona bene. Torino sui rifiuti, verrebbe da dire, fa acqua da tutte le parti, ha una gestione ancora, insomma, sapete com'è la situazione della città, che adesso stanno costruendo un inceneritore, c'è una grande discarica comunale che ha fatto un po' dimenticare questo problema. Però sull'acqua, a metà degli anni, anzi all'inizio degli anni 70, con una miracolosa intuizione è stato costruito un grande depuratore, che è quello di Settimo, e la municipalizzata è stata rafforzata, e adesso è un'azienda che funziona piuttosto bene e che fa anche delle azioni eclatanti, tipo fornisce l'acqua agli astronauti. Forse questa è una delle cose che si sanno di più della SMAT. Poi vorrei ricordare che Torino è la prima città che l'8 febbraio di quest'anno, con una delibera di iniziativa popolare, ha sancito che, dedicando un apposito articolo del suo statuto comunale, che l'acqua non è una merce, un bene di tutti e va gestita dal pubblico senza fini di lucro. Questa insomma è una buona notizia. A proposito di Milano, io vorrei ricordare una cosa, che adesso Milano che è senza dubbio un esempio interessante dal punto di vista del ciclo idrico integrato, fino a 10 anni fa, 2/3 della città di Milano, non vi parlo di un borgo montano, non aveva depuratori. Poi hanno evidentemente fatto una politica interessante, insomma, e sono riusciti a cambiare con un bel colpo di teatro, e anche dando insomma un segnale di speranza, perché non vorrei mai che tutti questi discorsi poi mi facessero sentire, come dire, sul fondo del barile, perché non è così, tante cose si possono fare. Io vorrei dire una cosa prima di dare la parola a Emilio, che darà una visione internazionale del problema acqua. Vi volevo ricordare che il libro appunto è questo, ci sono tante cose interessanti da leggere. Io sono semplicemente una neo amica di questo di Luca, che è veramente una persona in gamba, e sono contenta di averlo incontrato. Costa 10 euro, è in vendita sia qui che poco più avanti nello stand di Altra Economia. Adesso darei la parola a Emilio, che ci parlerà appunto della dimensione internazionale della questione acqua, in cui tra l'altro ricorrono gli stessi nomi che ricorrono in Italia. Questo è sconvolgente della faccenda.
Partirei da un esempio. Voi tutti, forse è la cosa più famosa a livello internazionale che è successo sull'acqua, che è la battaglia di Cochabamba in Bolivia, dove i cittadini insorsero e non solo ottennero di cacciare la multinazionale americana Bechtel, che controllava l'acqua, faceva pagare persino l'acqua piovana, ma voi sapete che in seguito a quello è cambiato anche un governo, è cambiata la Costituzione boliviana, che ha introdotto che l'acqua è un bene comune, che non si può privatizzare, eccetera, eccetera. Beh, c'è un esempio che è abbastanza e ci riguarda. Quando la Bechtel è stata cacciata, la Banca Mondiale, attraverso la Banca Mondiale, la Bechtel ha fatto, diciamo, un ricorso ad un arbitrato, ad una sorta di tribunale arbitrale, perché vedeva interrotto la propria convenzione con questo paese. E di conseguenza è arrivata una multa, no, ai cittadini di Cochabamba di parecchi milioni di euro, o di dollari, insomma, ma parecchi, che divisi per i cittadini poveri di Cochabamba non era poco. La coordinadora del movimento è andata a guardare, ha fatto il lavoro che fa Luca di solito, è andata a spulciare chi sono i soci della Bechtel, e chi ha scoperto che erano i soci della Bechtel, per il 30% della società erano Edison, società multinazionale italiana però. E allora hanno telefonato qui al movimento, sono venuta una delegazione, siccome la Edison si trovava a Milano, sono venuti a Milano. E allora per scoprire, perché gliel'abbiamo detto, guarda che Edison è stata assorbita per il 50% da AEM, azienda energetica milanese, che è a sua volta privatizzata, ma è la vecchia municipalizzata dell'energia elettrica, la quale ha preso il 50% di Edison, l'altro 50% ce l'ha in mano EDF francese, no? La grande multinazionale pubblica formalmente francese, e quindi semmai chi risponde è anche il Consiglio Comunale di Milano, oltre che alla EDF. Ebbene, la coordinadora è andata al Consiglio Comunale di Milano e ha aperto un contenzioso. E ha vinto, tra l'altro, perché si sono ritirati e almeno gli italiani non chiederanno alla gente di Cochabamba i soldi, di sganciare dei soldi. Però questo cosa dice? Dice che le multinazionali operano in tutto il mondo e che i centri del controllo non ci sono più e stanno in sedi finanziarie ormai, che non sono controllabili da nessuno perché dipendono dal gioco azionario, dove si trova uno, dove si trova l'altro. Un altro esempio, in Cile il vescovo cileno della Patagonia sta battendosi contro le dighe sui fiumi cileni della Patagonia che distruggeranno tutto, e si batteva, credeva di battersi contro Endesa, la società spagnola che si era preso tutta l'acqua del Cile, dai fiumi ai rubinetti. Poi cosa scopre? Che Endesa è stata assorbita da Enel, l'italiana, e il vescovo è venuto in Italia. Capite? Le dinamiche, cosa vuol dire partecipazione, cosa vuol dire democrazia, perché noi diciamo si scrive democrazia, si scrive acqua ma si legge democrazia, perché quello dov'è il centro? Ecco, e vorrei chiudere su questa cosa, scusatemi, l'abbiamo lasciata un po' in disparte, ma però va ripresa sempre, la questione del diritto, perché non è mica vero che è riconosciuta istituzionalmente il diritto, per niente. A Istanbul nel 2009 c'è stato il Forum Mondiale dell'Acqua, indetto da quelle due società francesi di cui descrive bene Luca nel suo libro, Suez da una parte e Veolia. Sono loro che hanno convocato niente poco di meno che 150 governi, le Nazioni Unite, l'Unione Europea, la Banca Mondiale, tutti sono andati, no? Erano lì presenti. Il tema di fondo su cui si sono divisi, perché per la prima volta 26 governi hanno votato contro la maggioranza e il forum, il tema sapete qual era? L'acqua è un diritto umano, punto di domanda. Sapete cosa hanno risposto? No, no, non è un diritto umano. Quindi mondialmente, dalle Nazioni Unite all'Unione Europea, a 130 e rotti governi, perché ne togliamo 26 che hanno detto sì, un diritto umano, l'acqua non è un diritto umano. Capite allora il nodo del diritto? Perché non lo dicono che è un diritto? Perché se non è un diritto ed è un bisogno, come dicono loro, il bisogno lo si soddisfa individualmente, viene riportato all'individuo, non alle istituzioni che hanno il dovere di garantirlo a tutti, viene rovesciato sulle capacità dell'individuo di accedere a questo. Si rovescia il termine di diritto, non è più io vivo, io ho il diritto all'acqua, ma io pago e ho il diritto all'acqua. Ma capite che cambia tutto. Allora questa è una battaglia da fare, eh? Questa è una battaglia da fare, e perché sono convinto che noi abbiamo due nodi a livello internazionale, due grandi nodi. Uno è affermare il diritto umano all'acqua, l'altro è affermare, dentro una crisi mondiale dell'acqua, affermare il risparmio dell'acqua. Allora, sono queste due questioni, sono totalmente incompatibili con ogni idea di mercato e di privatizzazione. Mi spiace che se n'è andato, sì, e non c'è niente di ideologico in questo. Non c'è possibilità di diritto se non c'è la possibilità di accedervi anche gratuitamente, se non ho i soldi per pagarlo. E non c'è possibilità di risparmio se è gestita da un privato il quale l'unico scopo è venderne tanta. E guardate, la Toscana, visto che la descriveva bene lui prima, la Toscana, il movimento ha fatto predicazione e ha convinto la gente a consumare meno, per cui i bambini andavano a casa dai genitori dopo il seminario che teneva Lucca o sottoscritto nelle scuole e gli dicevano: papà, chiudi il rubinetto, chiuso il rubinetto. Risultato: sono diminuiti i consumi, cosa buona, virtuosa. Bene, la società di gestione di Firenze e anche di altre città toscane, Publiacqua, privatizzate, hanno mandato fuori un bigliettino allegato alla bolletta, una nota che diceva: noi abbiamo avuto minori introiti quest'anno e quindi ci vediamo costretti ad aumentare le tariffe. Capite che non c'è conciliazione e possibilità di risparmio con la privatizzazione.
Un'ultima battuta, e mi riallaccio a questo, per portare a tutto il territorio italiano: ci sono i piani d'ambito, che sono quelli in base ai quali vengono fatte le previsioni di investimento ed aumento delle tariffe. Tutti i piani d'ambito italiani sono scritti pensando che nei prossimi 20 anni l'aumento dell'acqua e quindi l'aumento dei consumi sarà esponenziale, quindi in tutti i piani d'ambito si dà per scontato che noi consumeremo sempre più acqua, perché questo è ciò che permette alle aziende di farci aumentare le tariffe. Questo è, noi si crede, credono e stabiliscono nei piani una previsione per cui l'italiano consumerà sempre più acqua. L'idea di risparmio non è presente nel piano d'ambito di nessuna città italiana, e questo è gravissimo rispetto alla risorsa acqua e a quello che è diciamo il rapporto responsabile che dovremmo avere con esso, e di rispetto e di tutela. Io vi ringrazio, mi permetto anche di ringraziare Claudia ed Emilio. Per Altra Economia è la prima volta qua al Salone del Libro, è anche la prima volta che presentiamo un libro qua al Salone Internazionale del Libro, quindi è bello anche aver così tante persone ad ascoltarci. Per chi non ci conoscesse bene, siamo in questo corridoio nell'area dell'incubatore, quindi dei piccoli e neonati editori, AE63. Grazie.
Una cosa, io faccio la giornalista, però ultimamente lamento un'enorme ignoranza per quanto riguarda l'economia, perché è ridicolo non avere degli strumenti più solidi per interpretare gli aspetti economici della realtà. Allora io vorrei chiedere a Luca se per caso riesce a scrivere un libro in cui spieghi a quelli come me, che non capiscono, che non hanno nessun tipo di preparazione, perché la finanza internazionale fa il buono e il cattivo tempo a livello planetario, cambiando i destini di interi popoli. Io non capisco perché tutto ciò avviene sopra le nostre teste. Comunque questo speriamo che possa essere oggetto di una prossima presentazione.